volevo questo rendere rapporto fra sapienza di Israele e sapienza greca. Lei ha fatto una netta distinzione, sapienza greca e una sapienza teoretica, sostanzialmente la sapienza di Israele è una sapienza pratica. La sapienza teoretica greca sostanzialmente comincia da Platone e chiaramente imbocca una strada che è profondamente diversa da quella della sapienza di Israele. Ma la sapienza di Israele si colloca, secondo me, se vogliamo, all'altezza dal punto di vista proprio culturale, storico in qualche modo, all'altezza della sapienza greca pre-platonica, pre-filosofica. Perché se noi guardiamo la sapienza greca, dico precedente a Platone, la sapienza della tragedia, dei poeti, anche lì abbiamo una sapienza di tipo proverbiale, una sapienza diciamo che in qualche modo non sistematica, ecco. Mentre con Platone e la filosofia, poi diciamo, prevale il razionalismo, l'idealismo e quindi in qualche modo la sistemazione razionale della realtà. La realtà è ambivalente per l'antico e credo che sia tanto per i greci quanto per gli ebrei, forse anche per i cinesi, gli egiziani, eccetera. La sapienza, diciamo, pratica è la sapienza di un mondo che si presenta ambivalente, un mondo diciamo drammatico, non un mondo che si cerca di sistemare in qualche modo con la ragione. Però, e qui vengo al punto che mi interessa, c'è anche una distinzione che sta a fondo di questi due discorsi. E c'è anche il problema di Dio in queste due sapienze. Nella sapienza di Israele Dio è personale. In mondo, in tutto il mondo antico Dio è personale. Con la filosofia Dio diventa impersonale e con Platone, con Aristotele, sì, c'è il Dio, ma Dio non ha nessun rapporto con la storia. Ecco, mentre per la Chiesa di Israele Dio è vitale nel rapporto con la storia. E allora credo che questo tema, che è antichissimo probabilmente, ma è quello ancora che ci attanaglia in questo momento qua, anzi credo che nell'uomo moderno sia proprio preso da questo problema, da questo duplice aspetto di Dio personale e impersonale, anzi credo tutto sommato che l'uomo moderno stia abbandonando il Dio personale, ma sempre più si rivolge verso Dio impersonale. E questo tema che vorrei da chiedere di spendere due parole. Grazie.
Io sapevo che il concetto, la teologia, l'idea della creazione è nata in Israele piuttosto tardi, sostanzialmente durante, dopo l'esilio adesso. La prima sapienza dei libri sapienziali viene prima però del momento in cui io sapevo che era. Allora, o io sapevo male, cosa molto probabile, oppure gradirei un chiarimento su questa idea di creazione che sta alla base e quando poi questa idea di creazione è stata riportata in racconti, in testi che ritroviamo nella Bibbia. Grazie.
Volevo chiedere, questa sorta di fatalismo che traspare nei libri sapienziali, c'è qualcosa che riguarda l'aldilà nella sapienza? O l'ebreo si fa solo allo Sheol famoso e basta? A me fa problema conciliare il realismo con l'ottimismo epistemologico, perché almeno nel nostro panorama ideologico, diciamo, nella nostra cultura occidentale, realismo è sinonimo di pessimismo, soprattutto i grandi teorici della politica realista sono fondamentalmente dei pessimisti. Pensiamo a Machiavelli, per esempio, che è uno degli ispiratori, dei padri, ecco, del realismo politico. Nel mondo antico, generalmente questi realisti trovano come ispiratore Tucidide, storia è dovuta a fattori casuali, umani, dominata dall'avidità, dall'interesse, dal desiderio di dominio. Questo aspetto di realismo esclude qualsiasi forma di ottimismo sulla natura umana. Ecco, io volevo sapere, ma nei libri sapienziali, Sapienza di Salomone, il libro della Sapienza, c'è una presa di distanza verso questa forma di pessimismo, ma in altri libri, ad esempio in Coele, gli è difficile trovare una forma di ottimismo in Coele. Mi sembra che ci siano delle diversità all'interno dei libri della Sapienza a proposito di questo rapporto realismo-ottimismo.
Sono tutte domande estremamente dense, ciascuna di esse apre un'altra conferenza. La prima, che è di nuovo tornata sul rapporto tra sapienza greca e sapienza ebraica, tirando in campo la filosofia pre-platonica. Intanto diciamo subito che tra Israele e Grecia c'è un muro di non conoscenza almeno fino a tutto il terzo secolo, perlomeno dal punto di vista greco, anche più in là. Il primo greco che cita Israele in un modo abbastanza adeguato è Ecateo di Abdera, ma bisogna andare parecchio in là nel tempo, ed è interessante perché Ecateo legge la storia di Israele alla luce delle proprie idee filosofiche, quindi inquadra Israele come religione filosofica, ma qui siamo già parecchio in là, siamo in epoca ampiamente ellenistica. I primi contatti dal punto di vista di Israele, forse il Coelet qualcosina comincia a annusare di cultura greca, anzi senza forse, secondo me già comincia, ma siamo nel 250. E quindi parlare di rapporti tra sapienza greca e sapienza ebraica è molto delicato, perché fino all'epoca ellenistica si ignorano tranquillamente. Preplatonici, gli ebrei manco sapevano che esistessero e viceversa. Quindi il rapporto può esistere solo idealmente, lo facciamo noi, non c'è un rapporto di alcun genere provato. Beh, poi la Bibbia inventa anche quello, perché nel libro dei Maccabei si dice che gli spartani avevano un antenato in comune con gli ebrei, ma queste sono quelle finzioni giuridiche che nel mondo antico erano molto amate, anche perché gli ebrei si sentivano culturalmente inferiori rispetto ai greci, e quindi si arriva a dire, Artapano, famoso storico ebraico di epoca ellenistica, arriva a dire che Mosè in realtà si chiama così perché Musaios in greco, e dunque il capo delle muse, quello che i greci sanno gliel'abbiamo insegnato noi, in altre parole. C'è questo sciovinismo ebraico che già allora emergeva. Ai greci non gliene poteva fregare di meno degli ebrei. Scrive Momigliano, che è uno dei celeberrimi storici italiani, capofila di quelli che sono dovuti andare all'estero per avere un po' di notorietà. Momigliano, in un bel libretto, Alien Wisdom, Sapienza Straniera, scrive che non ci sono prove che un autore greco di epoca precristiana avesse letto e commentato la Bibbia neppure in greco, la Bibbia di 70 in questo caso, che era in greco. Bisogna arrivare alle polemiche col cristianesimo per trovare qualcosa. Celso va nel secondo secolo dopo Cristo. Il che significa che di questo rapporto possiamo parlare solo con una certa approssimazione. L'unico libro per il quale si potrebbe dire qualcosa è il libro della Sapienza, perché allora sì, il libro della Sapienza si confronta volutamente con un mondo filosofico alessandrino che è di natura stoica, soprattutto, per cui il libro della Sapienza conosce questo tipo di cultura e con essa instaura una sorta di dialogo, neanche tanto a distanza, abbastanza stretto. La domanda però era centrata sul problema di Dio. È evidente che per i saggi il Dio che hanno di fronte è un Dio personale. Questo non ha alcun dubbio. Perfino Coelet, che a Dio non parla mai e che a Dio non si rivolge mai, sa bene che quel Dio non è una divinità astratta. C'è qualcuno che è riuscito anche a far dire questo a Coelet, ma è una forzatura del testo. C'è un autore contemporaneo canadese, anzi del Quebec, perché se si dice che canadese si offende, che è Jean-Jacques Lavoie dell'Università di Montréal, che ha pubblicato diverse cose sul Coelet in francese, che sostiene che quando Coelet dice Elohim non va tradotto Dieu, ma va tradotto la divinité. Ma queste sono forzature comunque del testo. Coelet non parlerebbe di Dio, ma di una astratta divinità, non dissimile dal fato greco, un'idea abbastanza frequente questa in molti autori, ma non è così. E poi si capisce dal libro che ricordati del tuo creatore, che Coelet sa bene che quel Dio è una persona, non è una cosa o un'entità. Dunque i libri sapienziali sono interessanti perché, partendo da un confronto con la sapienza umana, quindi con l'esperienza del vivere che è comune a tutti gli uomini, tuttavia introducono un'idea di un Dio che oggi non è più tanto gettonato, potremmo così dire, un Dio personale. E in questo sono ancora ben diversi dalla filosofia greca che teorizza su Dio, ma che non ha una visione di Dio diretta come quella che ne hanno gli autori biblici. Tanto è personale Dio che nel libro di Giobbe l'intera opera è centrata su una discussione con lui. A Giobbe non viene neanche in testa di parlare di Dio, parla a Dio. Sono gli amici che parlano di Dio, ma gli amici sono i rappresentanti della teologia tradizionale che Giobbe critica. Oggi sono gli estensori del catechismo che parlano di Dio ma non a Dio. E lo stesso fa Coelet, che non parla a Dio ma sa bene che parla di qualcuno che è lì, no? Non è un'entità astratta o un metafisica, che l'essere perfettissimo creatore del cielo e della terra, per citare appunto il catechismo. Quindi c'è senz'altro una differenza. Anche il libro della Sapienza, che pure parla di Dio anche in termini filosofici, nel capitolo 13 lo definisce on l'esistente, che è una terminologia di carattere filosofico indubbiamente, quando poi si rivolge a lui dal capitolo 11 al 19, tu, sempre con il tu. Il saggio comunque sta parlando a una persona, che è la preghiera di Sapienza 9 che i cattolici recitano il sabato mattina nelle lodi. Dio dei padri e Signore di misericordia, che hai creato il mondo con la tua parola, che hai formato l'uomo, è un tu ben preciso. La cosa interessante è che un tu che non si impone, ma che si scopre partendo dalla propria esperienza di vita. Quindi siamo in una dimensione complementare rispetto ad altri testi della Bibbia. La seconda questione pone il problema della creazione. Tra parentesi, l'ultima settimana biblica dello scorso settembre 2010, la settimana biblica è la settimana di studio che tutti i professori di Sacra Scrittura d'Italia fanno ogni due anni su un tema preciso, fu tenuta su Genesi 1:11, quindi sull'idea di creazione nelle tradizioni bibliche. Sto correggendo le bozze degli Atti che usciranno entro pochi mesi in quella rivista nostra che si chiama Ricerche Storico-Bibliche, che è la nostra rivista super scientifica. Ci sarà un mattone così, lo trovate sotto il mio nome, sugli Atti di questa settimana, dedicata interamente alla teologia della creazione da Genesi 1:11 fino al Nuovo Testamento. È una vecchia idea quella che la signora prima ha esposto, cioè che l'idea di creazione nasca con l'esilio, ma è uno di quei miti esegetici che sono diventati tali perché ci hanno scritto autori di grido, quando ci scrive sopra un Westermann o autori di questo genere, dopo si prende per buono e si va avanti citando Westermann anche senza accorgersene. È una cosa che ho sentito anch'io, perché quando studiavo Genesi 1:11 con il compianto Monsignor Valerio Mannucci, preside dell'allora Studio Teologico Fiorentino, nel lontanissimo ormai ahimè 1979-1980, e in quell'anno Mannucci ci fece leggere il Von Rad, il famoso commento alla Genesi del Von Rad, che era una novità per l'epoca, per l'Italia, e l'idea era questa, no? Che la teologia della creazione è tardiva, arriva durante l'esilio. Genesi 1:11 è un testo comunque tardivo, beh, Genesi 1 è esilico, questo lo si dice ancora oggi, ma in realtà dietro a questa posizione c'è un'idea teologica che è sbagliata nella sua formulazione, ovvero che la teologia della creazione è marginale nel messaggio biblico. Quello che è importante è la salvezza, l'esodo. La creazione è una sorta di ancilla, historia salutis. C'era un po' quest'idea che vagava negli anni 60, 70, per cui la creazione è qualcosa, ecco perché non si studiava nei libri sapienziali. Fu lo stesso Conrad a ridare dignità alla teologia della sapienza con il celebre libro La Sapienza di Israele, pubblicato nel 70, l'anno in cui tra l'altro morì, che poi è un libro che ha fatto epoca, esiste in tutte le lingue, anche in italiano. E piano piano si cominciò a capire che la teologia della creazione non è affatto tardiva. Sono tardivi i testi di Genesi 1, quello è vero, Genesi 1 è un testo esilico, ma questo nessuno lo mette in dubbio, ma non è esilica l'idea di creazione. Il libro dei Proverbi la presuppone. Prendete Proverbi 22, il ricco e il povero in questo si incontrano, che Dio ha fatto l'uno e l'altro. Cioè l'idea che esiste un creatore che sta dietro alla nostra esperienza in Israele va di pari passo con l'esperienza del Dio salvatore. Tra l'altro, così facendo, si è creata una frattura che in realtà è teologica più che biblica, quella frattura che ancora oggi molti si portano dietro inconsciamente, e senza offendere direi che è più luterana che non cattolica, ma anche nella Chiesa cattolica si trova questa idea, cioè la frattura tra creazione e salvezza. Dio ha creato il mondo, ma poi il mondo si è corrotto, è un'idea agostiniana in fondo, c'è bisogno di una salvezza che è comunque oltre la creazione. La creazione in fondo non conta tanto, conta salvarsi l'anima, è un linguaggio ecclesiastico comune, una volta tanto, ripeto, più di matrice riformata che non cattolica, ma la Chiesa cattolica non è esente da questa prospettiva. Per cui nella mente della gente quel che conta è il poi, non l'ora. I libri della sapienziali, cominciando proprio dai Proverbi, ci riportano all'hic et nunc, cioè al qui, all'oggi della historia salutis, che è un oggi semplice, mangiare, bere, eccetera, è la vita di tutti i giorni. E ci fanno comprendere come Dio è presente in questa creazione molto semplice che è la vita quotidiana dell'uomo. Fino al libro della Sapienza, che è il culmine di questo procedimento, potremmo risolverlo con uno slogan: nel libro della Sapienza il Dio che crea è anche quello che salva. Per cui la creazione è semplicemente il primo atto della storia della salvezza, né più né meno. In realtà la Chiesa cattolica questo lo ha compreso molto bene nella veglia pasquale. Faccio un po' di pubblicità, permettetemi. Nella veglia pasquale del rito romano si inizia con la lettura di Genesi 1 per proprio seguire, con, secondo la più pura tradizione rabbinica, con la Akedah, il sacrificio di Isacco, e poi Esodo 3 e Esodo 14, il passaggio del mare, creazione e salvezza, come due facce dell'unico agire di Dio. E i libri sapienziali ci aiutano a recuperare e a dire questa frattura, che nel Nuovo Testamento è portata a un livello ancora più alto. Pensate all'inno della lettera ai Colossesi, quello che nella liturgia cattolica si recita al vespro: egli è prima di tutte le cose, tutte in lui sussistono, ogni cosa è stata creata per mezzo di lui e in vista di lui. Cioè, prima della creazione c'è Cristo, e in Cristo creazione e salvezza coesistono come un'unica faccia dell'unico agire di Dio, o se volete due facce dell'unico agire di Dio, no? Questa frattura va ricucita. È una frattura che non ha senso neanche sul piano storico, perché se i testi di Genesi 1 sono tardivi, non è certo tardiva l'idea di creazione. Poi qui si entra in un problema, la datazione del Pentateuco, che è adesso un mare magnum dal quale difficilmente si esce con un'idea solida. La terza questione, la domanda iniziava col fatalismo dei libri sapienziali. Toglierei questa espressione perché non c'è fatalismo nei libri sapienziali, proprio perché c'è l'idea di un Dio personale. Quindi manca del tutto l'idea di un fato, di un destino impersonale che regge l'universo indipendentemente dalla volontà del Dio X o Y, perché c'è un solo Dio, quindi tutto si rifà a Lui. Casomai potremmo dire che nei libri sapienziali è molto forte l'idea, ma questo già nel libro dei Proverbi, che non c'è sapienza umana che possa penetrare il mistero della volontà divina. Ma Questa è una visione che anche un greco condividerebbe, perfino Socrate, ovvero che il vero saggio è colui che nega se stesso, come dice il capitolo 21 del libro dei Proverbi, alla fine del capitolo, versetto 30, non c'è sapienza, non c'è prudenza, non c'è consiglio di fronte al Signore. E il Coelet al capitolo 8 dice, se anche un saggio dicesse di sapere, neppure lui potrà trovare. E dunque il saggio non è un fatalista, è semplicemente uno che è consapevole che il Dio che ha di fronte è più grande di lui e non c'è sapienza umana che possa alla fine dire Dio è così. E quindi è semplicemente un rispetto di Dio per quel che Dio è. Il motto dei saggi è temere Dio. Abbiamo visto nel libro dei Proverbi, Coelet, Giobbe, Giobbe 28, il Siracide che ne fa il motto dell'intero libro, temere Dio. La sapienza è un'altra cosa scritta in greco, il tema del temere Dio lì si risolve in quello della fede, dice cioè proprio la pistis addirittura. Ma il temere Dio, che cos'è per il saggio? È l'accogliere Dio nei termini di Dio, ovvero il non pretendere di definire noi chi è Dio. Dio è oltre le nostre possibili definizioni. Il saggio lo comprende, perché Dio è conoscibile, ma non lo può possedere. Il testo più bello a questo riguardo, a mio parere, è nel capitolo 16 del libro del Siracide, dove si legge che 16:16 a tutta la creazione è manifesta la misericordia di Dio, la sua misericordia, egli ha dispensato agli uomini la luce e le tenebre, che è un modo per dire quello che Pascal diceva nei suoi pensieri, che c'è abbastanza luce per chi vuol credere, ma abbastanza tenebra per chi non vuol credere. Il Dio dei saggi è dunque questo. Non è un Dio che si impone, ma che si svela nella creazione, ma mentre si svela si nasconde. E quindi è un gioco questo, non è affatto fatalismo. Altra differenza col mondo greco. Per il mondo greco Zeus e compagni sono importanti, ma alla fine quel che conta è il fato. Chi di voi ha letto l'Antigone di Sofocle sa come termina l'Antigone, con il povero Creonte, gli sono morti tutti, e alla fine non capisce neanche bene perché, lui termina lamentandosi sulla scena e il coro per consolarlo gli dice un intollerabile destino sul tuo capo è caduto, e così finisce la tragedia. Non si deve la pietà degli dei trasgredire, solo a prezzo di grandi sventure troppo tardi saggezza imparò, e così termina l'Antigone, troppo tardi perché ormai il destino ti è piombato tra capo e collo, e se anche ciò tu avessi cercato di evitarlo, vale il principio che Zeus fa impazzire quelli che vuole mandare in rovina, e quindi alla fine muori e non c'è scampo. Il Dio della Bibbia è quello che lascia sempre spazio alla conversione dell'empio, per cui c'è sempre una possibilità, fino all'ultimo respiro non potrai mai dire un intollerabile destino sul mio capo è caduto. Questa è una frase che l'uomo della Bibbia non concepisce, né potrà mai concepire, perché non è quello il Dio che ha di fronte. E la domanda però poi aveva una seconda parte relativa all'escatologia, e qui si apre un'altra conferenza sulla escatologia dei libri sapienziali. Potremmo dire che i saggi di Israele non sono diversi dagli altri testi della Bibbia di Israele, sono figli del loro tempo, e dunque la loro visione dell'aldilà è quella che avevano gli ebrei del tempo, il che significa che fino all'epoca di Ben Sira, e cioè Proverbi, Giobbe, Coelet e Ben Sira, l'idea è quella tradizionale. Come ben sapete, dopo la morte c'è soltanto lo Sheol, gli inferi, da non confondersi con l'inferno, gli inferi, quella fossa profonda dove vanno tutti, buoni e cattivi, dove non c'è vita, dove ci sono i Refaim, le ombre. Come dice il Salmo, non i morti lodano il Signore, ma noi i viventi lodiamo il Signore. E quando il Coelet dice la sorte degli uomini è come quella delle bestie, non dice niente di nuovo, dice una cosa molto tradizionale. E chissà che il soffio vitale degli uomini vada in alto mentre quello delle bestie vada in basso. Questa frase aveva così sconvolto i rabbini, per essere pignoli masoreti, quelli che misero le vocali alla Bibbia, che quando andarono a mettere le vocali a questo testo lo trasformarono da interrogativo in affermativo, perché per loro era impensabile un testo della Bibbia che negasse in maniera così esplicita la sopravvivenza dell'anima. I rabbini riuscivano anche a fare questo, a cambiare il testo biblico a loro vantaggio quando questo scandalizzava o non tornava. E questo è un caso abbastanza clamoroso, no? Era semplice perché l'interrogativo in ebraico è uno sheva composto, ha, basta mettere la vocale lunga, mini trattino, e il testo diventa affermativo, diventa un articolo, no? È una questione proprio di un millimetro, era molto facile. Questo è un esempio, tant'è vero che ci sono poi rabbini che hanno sostenuto che Qelet era un sadduceo, che non credeva nella vita eterna. Questo è un vecchio volume di Ludger Levi, un rabbino del 1912 tedesco, che lo dice senza mezzi termini, un proto-sadduceo. Gli ebrei hanno sempre avuto difficoltà col Qelet. Recentemente Amos Luzzatto, ci ho fatto la conferenza ora, dice, ma forse era una donna, sono quei modi per dire. Queste sono fantasie, comunque, queste sono fantaesegesi, ma sono quegli indizi che in fondo, è la stessa cosa che in fondo faceva San Girolamo, no? Così parliamo anche del Qelet. Il Qelet è un monaco trappista che suona la campana, ricordati fratello che devi morire, pessimista come lui non c'è nessuno, ma questa è gente che non ha mai letto il Qelet, o se l'ha letto troppo bene, ha detto, sai cosa? Lo trasformiamo nel suo contrario, nel cantore della fuga mundi. E già che sono a parlare di questo, così tocchiamo anche l'altra domanda, poi ritorno all'escatologia, Qelet, ci dimentichiamo che è quello che per 7 volte, guarda caso, dopo 7 sviluppi negativi, dice non c'è niente di meglio per l'uomo se non mangiare, bere e godersi la vita, ma io so che questo, mattatelo inchi, questo è un dono di Dio, e lo dice con molta chiarezza. E dunque, per Qelet esiste un aspetto positivo del vivere, la gioia quotidiana del vivere, il dono che Dio fa all'uomo della vita, dite nulla, chiamalo negativo. Il Qelet cioè è il tipico esempio di quel saggio ebreo che è ottimista anche quando avrebbe molti motivi per non esserlo affatto, perché tutto il resto del libro è una disamina del fatto che tutto è un soffio, e non vanità come gli è stato fatto poi dire. Tutto è un soffio, cioè tutto è fugace, transitorio, perfino assurdo alla fine. Pure in questa assurdità del vivere l'uomo ritrova i doni di un Dio che pure si rende presente nelle gioie del vivere quotidiano. E mi sembra un messaggio estremamente sapienziale questo. Sarà che ci ho scritto 450 pagine per dimostrarlo, ma di questo ne sono pienamente convinto. Non dire che Qelet è un pessimista proprio non funziona, non fa giustizia al libro. Il che poi significa trasformarlo in un negatore della realtà, per cui alla fine cosa ti resta in mano? Niente. Come direbbe David Maria Turoldo, che non ha certo sospetti di essere ateo, Qelet è un ateo, e lui lo diceva con molta chiarezza, ma non è un ateo Qelet, per nulla, e neanche un pessimista. È un realista, ma non nel senso di un Tucidide o di un uomo che è pessimista sulla natura umana, è un realista, cioè l'uomo è questo, l'uomo è anche ingiustizia, è male, è peccato, la vita è morte, la vita è dolore, ma non è solo questo, il realismo vuol dire che la vita è anche gioia, è anche mangiare, bere, godersi la vita. Se non riesci a capire questo, sparati subito e falla finita. Qelet dice al capitolo 9, meglio un aborto. Però se fosse vero questo, sparati, perché non c'è altra soluzione, affogati se non c'hai una pistola. Qelet poi dice anche meglio un cane vivo che un leone morto, quindi alla fine sa benissimo che la vita è un valore. Allora, ecco il paradosso, i saggi sono ottimisti anche quando avrebbero delle ottime ragioni per non esserlo affatto. Ma perché? Per una ragione di fondo, perché la vita è un dono di Dio per i saggi. Dunque è qualcosa che esiste e che noi riceviamo. Nel Qelet la tensione sta tra due termini ebraici che lui usa molto. Il primo è itron, il profitto, che è un po' la domanda iniziale del libro. Ma itron la adambe con la maloce, ya molta fatashemesh. Quale profitto c'è per l'uomo per tutta la fatica con la quale egli si affatica sotto il sole? La risposta è non c'è profitto. Entron, non c'è profitto sotto il sole, perché l'uomo che cerca il profitto trova come risultato soltanto il soffio. E l'altro termine che ritorna nei testi sulla gioia è chelek, porzione, parte, che è un termine che ha una lunga storia dietro, è il termine che la tradizione deuteronomista usa per indicare la terra promessa che Dio dà a Israele. E se l'uomo evita la ricerca del profitto, trova che tuttavia esiste una parte che a lui è data, in dono, guardate bene, Natan, Elohim, che Dio ha dato all'uomo, e questa parte è una cosa semplice, non è la terra promessa, non è il Tempio di Gerusalemme, non è neanche la Torah, e mi dispiace quando parlo con gli ebrei, non è neanche la Torah, perché per il Qehelet la Torah non ha un gran valore, potrei dire non ha alcun valore, ma sarebbe eccessivo, non ha un gran valore la Torah. La gioia quotidiana, quella però è un dono, e allora l'alternativa passa per il Qehelet tra ricevere e prendere, tra vivere la vita tentando di tenerla in mano e allora ti sfugge, o accoglierla e allora la ricevi. E la vita diventa realmente una gioia, con tutto che per molti aspetti non lo è affatto. Quindi Qehelet viaggia tra questi due scogli, tra Scilla e Cariddi, tra una vita concepita positivamente e una concepita negativamente, ma non cede mai al pessimismo, proprio perché è un saggio, dunque fondamentalmente è ottimista sulle possibilità dell'uomo. Ed è un realista perché allo stesso tempo sa anche che le cose nel mondo vanno in un certo modo, dalla politica all'economia fino alla vita di tutti i giorni. Ma torniamo un attimo all'escatologia, perché ero rimasto a mezzo col Qehelet. Fino al Siracide non si vede niente di nuovo, anche il Siracide, che pure siamo agli inizi del secondo secolo, è consapevole che la morte è la fine di tutto, quando si muore si va nello Sheol, e chiuso il discorso. Quando suo nipote, il nipote di Bensila, l'autore del libro, tradusse il libro in greco ad Alessandria d'Egitto, e siamo nel 132 a.C., il libro più o meno del 180, il nipote nel 132 viveva in Egitto ad Alessandria, trova l'opera del nonno e la traduce in greco e scrive un bel prologo in cui mio nonno Gesù, comincia così perché si chiamava Gesù, figlio di Sira, l'autore. Nella traduzione greca già si comincia a intravedere che il nipote un pochino nell'aldilà ci credeva, quindi in quei 50 anni tante cose già cominciavano a cambiare, soprattutto ad Alessandria. Il primo e unico libro sapienziale in cui si comincia ad avere una visione diversa dell'aldilà è il libro della Sapienza. Per la cronaca, in Israele si comincia ad avere un'idea diversa dell'aldilà soltanto alle soglie dell'epoca greca. In realtà già da prima nasce qualcosa di nuovo, ma si va in un altro campo. Allora esiste tutta quella letteratura che oggi si chiama Enochica, il libro di Enoch, e già nel IV secolo si comincia ad avere l'idea di un'anima che sopravvive al corpo, di una dimora eterna per le anime. Il libro di Enoch è un caso un po' particolare, richiederebbe altri tipi di premesse. Si comincia a vedere in Daniele, nei Maccabei, siamo nel secondo secolo, qualche affermazione più esplicita, ma non di carattere relativo all'immortalità, quanto piuttosto sulla linea della resurrezione. L'ebreo non concepisce l'idea platonica di immortalità dell'anima, altra differenza col mondo greco. Faccio notare, tra parentesi, che nella fede cattolica, la fede cattolica non crede nell'immortalità dell'anima, se qualcuno non se ne fosse accorto, crede nella resurrezione dei corpi, che è una cosa lievemente diversa da quella dell'immortalità dell'anima. Nel credo si parla della resurrezione della carne e della vita eterna, non nell'anima immortale. L'anima immortale è un discorso greco e platonico. Quando fate le promesse battesimali, chi di voi va alla veglia pasquale, la notte di Pasqua, gli viene chiesto: credi nella resurrezione della carne? Quindi siamo in linea con la scrittura su questo. Chiusa parentesi di carattere dogmatico, ma è bene che qualche volta, anche se uno non è cattolico, sappia in che cosa credono i cattolici, anche quando non sanno di crederci, perché in questo caso non tutti se ne rendono conto. Il libro della Sapienza è forse la più chiara affermazione nell'Antico Testamento, perlomeno nel canone cattolico, del tema della resurrezione. Il libro della Sapienza, su questo ci ho scritto 7-8 articoli, posso metterci la mano sul fuoco anche tutte e due, posso dimostrarvelo fino a domattina. Il libro della Sapienza utilizza il termine atanasia, ma mai in relazione alla psiche, mai in relazione all'anima. Utilizza invece il termine aftarsia, che è interessantissimo, è un termine epicureo, tipicamente epicureo. Gli epicurei, ora qui il discorso diventa tecnico, ma gli epicurei lo usavano per dimostrare che il corpo degli dèi è eterno, Epicuro non è ateo come veniva detto, crede negli dèi, la differenza tra gli dèi e gli uomini è una sola, che gli uomini muoiono, gli dèi no. Ma la morte che cos'è? È una riaggregazione degli atomi, secondo la teoria di Leucippo e Democrito, in una forma diversa. Gli atomi si disgregano, si riaggregano. Il corpo degli dèi è aftartos, incorruttibile, è tenuto insieme da una coesione che lo rende appunto eterno. E così l'uomo è destinato per la sapienza alla aftarsia, e la prova alla fine del libro è la manna. La manna che è cibo di ambrosia, dice il libro della Sapienza. E l'ambrosia, guarda caso, è il nettare che gli dèi d'Olimpo mangiavano per mantenersi immortali. Giovanni pescherà da questo testo e l'ambrosia diventerà il pane della vita eterna nel capitolo 6 di Giovanni. Ovvero, il libro della Sapienza non ha in mente un'anima immortale. Interessante il capitolo 3 che noi leggiamo nei funerali. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. E fin qui sembra Platone, potrebbe esserlo, ma poi subito aggiunge il libro della Sapienza: nessun tormento lì toccherà maschile, apsetai autus. Dove autus non sono le anime, che in greco è femminile, ai psychai, ma sono i giusti, concepiti in modo ebraico come un'unità, dunque non come anima e corpo, ma come loro. Dunque indulge al modo di parlare greco, ma non indulge all'idea greca dell'immortalità dell'anima, il libro della Sapienza, anche se in qualche caso il confine è labile. E la prova finale è che alla fine del mondo non ci sarà la fine del mondo, secondo il libro della Sapienza, ma il rinnovamento della creazione. Cieli nuovi e terra nuova, e dunque non una distruzione dell'essere per rifare qualcosa in un al di là che è acorporeo, ma semplicemente un rinnovamento di questa creazione, che è esattamente ciò che crede il Nuovo Testamento quando parla di cieli nuovi e terra nuova, di resurrezione della carne, di corpo spirituale e corpo materiale, dove le due realtà sono in continuità e non in rottura. Poi se chiedete ma cosa sarà il corpo spirituale, Paolo dice non lo so, non lo sa neanche lui. E non lo sapeva neanche l'autore della Sapienza, perché si vede bene che è conscio di una novità che tuttavia è sulla linea di una escatologia tipicamente sapienziale. Il saggio che ha scritto tanto sulla sapienza come arte del vivere non può pensare che l'aldilà sia altro. L'aldilà è in continuità con questa vita e quindi deve essere qualcosa che mantiene quel che io sono. L'escatologia nasce in realtà da come io concepisco la vita su questa terra. La vita su questa terra non è una prigione da cui bisogna liberarsi, è questa vita che siamo chiamati a vivere. Per cui l'aldilà non può che essere in continuità con questa vita, non è qualcosa che rompe con questa vita. Tornando al Coelet, quando al capitolo 11 Coelet dice «Ricordati, ragazzo mio, mangia, bevi, goditi la vita, perché la giovinezza è un soffio», così termina il capitolo 11, «Gioisci, giovane, nella tua giovinezza». Quello non è un invito bassamente epicureo, o se volete ante litteram del Rinascimento fiorentino, quanto è bella giovinezza che si funge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del di man non v'è certezza, e neanche Leopardi, godi ragazzo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta, e che il di mani anco tardi a venir non ti sia grave, non è né l'uno né l'altro, è qualcosa di molto più profondo, è capire che la vita ti è data e tu la devi vivere come un dono del tuo creatore, tant'è vero che il quale ti aggiunge e sappi che su tutto questo Dio ti porterà in giudizio. I commentatori in genere dicono, no, siccome Coelet qui è pessimista, questa frase è sicuramente una glossa, che è il modo simpatico per risolvere i problemi quando hai già un'idea del libro e una frase non ti torna, dice questa l'ha aggiunta uno dopo. No? Qui bisogna conoscere un po' anche l'ebraismo, in questo Coelet è profondamente ebraico, dice il Talmud che quando noi verremo giudicati nel mondo a venire, noi non saremmo giudicati sul male commesso, sottinteso perché se Dio ci giudica su quello si va tutti nella Geenna più profonda e da lì nessuno esce. Ci giudicherà sui beni che Egli ci ha offerto di cui noi non abbiamo saputo godere. Il giudizio dunque è su una vita che ti è stata data e che tu non hai saputo vivere appieno. Questa è l'escatologia sapienziale, cioè la vita ce l'hai, vivila, e se la vivi vedrai che questa vita non la perdi, continua anche oltre. Il saggio dunque sa che l'escatologia inizia in questa vita, non è qualcosa da attendere per un ipotetico eventuale e remoto al di là. L'al di là è molto reale, ma perché è reale questa vita? Questa è un po' la logica anche del libro della Sapienza. Ecco perché la Sapienza parla della salvezza attraverso il cosmo. Se volete una bella immagine poetica per chiusare questo atteggiamento di carattere sapienziale, non so se avete mai letto quel volume di poesie di quel grande poeta americano che è stato Edgar Lee Masters, l'antologia di Spoon River, famosissima. Lui immagina questo cimitero di Spoon River, dove in ogni tomba la lapide l'ha scritta il morto, cioè il morto racconta di sé come se fosse ancora vivo. È interessante, secondo questa usanza, che poi è di vecchia data, no? O passante, tu che passi, ricordati chi ero. È un'usanza che si trova già nei sepolchi giudaici di epoca ellenistica fino all'Alessandria d'Egitto. C'è quella lapide di quel giovane che si chiama George Graham, dove c'è una barca, le vele ripiegate in porto. E George Gray dice: tu pensi che questo sia il mio destino, no? Ormai sono morto, quindi sono tranquillo, una barca che è arrivata al suo porto. Cioè, no, questa è l'immagine della mia vita. Io sono una barca che non ha mai preso il mare, che ha sempre avuto paura di vivere, è sempre stata con le vele ripiegate in porto e quindi non ho mai vissuto. E la mia morte è un disastro perché non ho mai vissuto la vita. E l'ultimo verso l'ho imparato a memoria perché è molto bello, dice: la mia vita, it's a boat longing for the sea and yet afraid. È un battello longing for the sea, che brama, che desidera il mare and yet afraid, tuttavia lo teme. Questo è esattamente il messaggio dei saggi: non aver paura del mare, perché se ne hai paura perdi questo e quell'altro, questa vita e anche quella dopo, le perdi tutte e due. Su questo Dio ti porterà in giudizio, cioè sul fatto che ti ho dato una vita da vivere e tu hai detto: ne faccio almeno, la vivo un'altra volta. E in questo si recupera anche una escatologia, potremmo dire intramondana, che non nega quella futura, ma che la fonda. Per cui per i saggi mangiare, bere, godersi la vita non è un'antitesi con il vivere una vita futura di felicità con Dio, anzi ne è la premessa. Questo è molto interessante. Qui dovreste leggere quel bellissimo testo di Papa Paolo VI, mi viene in mente perché so che qui a Praglia c'è un convegno su Paolo VI, se non vado errato, proprio in questi giorni, se non addirittura oggi. E Paolo VI nel 75 pubblicò l'esortazione apostolica per l'anno santo, la Gaudete in Domino, che ci fecero leggere al campo estivo dell'Azione Cattolica, ero giovane liceale di Belle Speranze. Noi lo chiamavamo in associazione Paolo Mesto perché ci pareva un po' sul triste, però quel documento ci sorprese perché è tutto sulla gioia, no? E Paolo VI imposta la prima parte del documento sulle gioie umane, non le gioie del Vangelo, della preghiera, no? Le gioie umane: mangiare, bere, lavorare, la natura, il silenzio, il lavoro ben fatto. E scrive Paolo VI che le gioie sovrannaturali presuppongono un uomo capace di gioie naturali. Ecco il messaggio dei saggi. In altre parole, se tu non sai mangiare, bere, godere di questa vita, sei un pessimista che vede sempre tutto nero, cioè sempre da ridire, vede sempre la realtà negativa, intanto non sarai mai un saggio. E poi rischi di perdere anche l'aldilà, perché l'aldilà per i saggi è esattamente su questa linea. Quindi vedete che i saggi nella loro profanità sono profondamente religiosi, potremmo dire sono religiosi proprio perché profani, e quindi dovremmo spiegare che per l'ebreo non esiste il profano, perché in realtà tutto ciò che c'è in questo mondo è santo per il fatto di essere